Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Doppio Clic di mercoledì 19 febbraio 2025. Al solito i contatti della trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per mandare spunti, suggerimenti, consigli, commenti, oppure il 331-6214013 per dialogare con me in diretta. In alternativa, l'email diretta @popolarenetwork.it se preferite la cara vecchia posta elettronica. E apriamo parlando di Piracy Shield di cui abbiamo trattato più volte da questi microfoni. Riassunto per chi non ha seguito la vicenda: si tratta di una piattaforma messa in campo dall'Agicom, ma con un sostegno legislativo, che punta in buona sostanza a contrastare la pirateria. Perché ne parliamo? Perché ieri Agicom ha approvato una delibera che punta a rafforzare la legge antipirateria, a rafforzare il sistema Piracy Shield. Allora, Piracy Shield è al centro di numerose polemiche perché il sistema ha dei difetti tecnici e dei difetti dal punto di vista concettuale. Il difetto tecnico è sostanzialmente il seguente: in pratica questo sistema prevede una comunicazione da parte di una serie di soggetti che, detta in sintesi, senza stare a fare troppi formali, sono tutte le piattaforme di broadcasting che hanno i diritti televisivi del calcio, di segnalare eventuali siti che fanno streaming pirata delle partite. Nel momento in cui li segnalano, tramite questa piattaforma, tutti i provider hanno 30 minuti per oscurare questi siti. Quindi entro 30 minuti, il che significa che non si può fare nessun controllo per verificare se sia legittima la segnalazione o meno, quell'indirizzo IP deve essere bloccato. Le polemiche si sono concentrate sul fatto che spesso e volentieri nell'internet del 2025 un singolo indirizzo IP può essere utilizzato sia da chi fa uno streaming pirata sia da chi fa attività perfettamente legittime, e infatti in questi mesi ci sono stati vari incidenti, il più clamoroso dei quali è stato il blocco di Google Drive, servizio penso conosciuto da molti, proprio per un errore di segnalazione di questo tipo. Ora, cosa prevede questo rafforzamento di Piracy Shield? Agisce su due piani. Il primo piano è quello che si dovrebbe estendere passando dalla tutela soltanto delle partite di calcio, la banalizzo un attimo, per arrivare anche alle piattaforme di streaming di film e serie TV, che quindi avrebbero il diritto di chiedere il blocco entro 30 minuti di indirizzi IP che fanno streaming illegale, e sappiamo che ce ne sono. Dall'altro punto di vista, quello che vuole fare l'Agicom è introdurre un sistema di multe automatiche nei confronti degli utenti. Quindi non solo andare a bloccare chi fa lo streaming, ma anche andare a sanzionare chi invece ne usufruisce. E le multe dovrebbero andare da 150 a 5.000 euro. Ora, adesso provo a trattare tutti e due i temi e capiamo perché qualche piccolo problema in tutto questo c'è. Yeah. Allora, primo problema, chiamiamolo tema della censura. Abbiamo visto che Piracy Shield in pratica permette di bloccare un indirizzo IP nel giro di 30 minuti con una semplice segnalazione. Spesso e volentieri questo indirizzo IP non è responsabile, perlomeno non per tutte le persone che lo utilizzano, non tutti i servizi che lo utilizzano, di una violazione di legge. Il punto è che per riuscire a fare questa cosa, da un punto di vista tecnico, bisogna obbligare a farlo sia gli internet provider, quindi Telecom, Vodafone, Iliad, chi più ne ha più Fastweb, chi più ne ha più ne metta, sia chi gestisce i server DNS, che la spiego in maniera rapida, sono più o meno come l'indirizzo del telefono del web, cioè sono quelli che traducono l'indirizzo tipo www.radiopopolare.it nell'indirizzo IP del server per collegarsi, perché dovrebbero bloccarli anche loro. E infine anche, e questo è previsto specificatamente già dalla legge antipirateria che è stata emendata con il decreto Omnibus lo scorso ottobre, dai provider di VPN, le Virtual Private Network. Allora, e qua arriviamo al problema. Perché? Perché le Virtual Private Network in teoria sono dei servizi che dovrebbero garantire l'anonimato, la sicurezza delle connessioni e soprattutto vengono utilizzate in mezzo mondo per aggirare la censura di regimi autoritari, cioè pensiamo al Great Firewall in Cina, pensiamo ai blocchi che ci sono in Russia, Iran, eccetera, 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 Myanmar, chi più ne ha più ne metta. Ecco, il patto tra l'utente e il fornitore della connessione DNS sostanzialmente è: io ti aiuto a aggirare la censura, e questo lo faccio sia non controllando quello che tu fai quando navighi su internet, sia permettendoti di utilizzare un DNS, quindi un elenco del telefono, mettiamola così, che non può essere censurato in nessun modo. Invece la legge italiana finisce per imporre a chi gestisce una VPN esattamente di fare questo, cioè di controllare la navigazione degli utenti, e impone di censurare i collegamenti DNS. Quindi più o meno quello che fanno Iran, Myanmar, Cina, Russia, eccetera, eccetera, eccetera. Chi non si adegua a queste regole rischia un anno di carcere, quindi si tratta veramente di una sanzione pesante, perché il responsabile in Italia di quel servizio rischia di finire nel penale. Ora, naturalmente ci sono state già delle proteste, l'abbiamo riportato anche in questa trasmissione. Ora, col fatto che la cosa si allarghi a anche le serie TV e i film, quindi ci sono molti più soggetti che possono fare queste richieste di blocco, rischia di trasformarsi per gli operatori su internet in un vero e proprio incubo. Segnalo un ultimo elemento che è una specificità italiana: quando parliamo di possibile censura, noi dobbiamo considerare che fra i soggetti che possono fare queste segnalazioni, quindi chiedere il blocco di un indirizzo IP nel giro di 30 minuti, in pratica senza nessun controllo, c'è anche Mediaset, e Mediaset è di proprietà delle stesse persone che hanno anche un grosso, diciamo, danno un grosso contributo economico a un partito che ha il governo. Forse questo potrebbe, dico sommessamente, chiamarsi conflitto di interessi. Bah. Ma andiamo a toccare l'altro punto, quello delle multe. Allora, dicevo, multe da 150 a 5.000 euro, che non è uno scherzo. Allora, in realtà, da quello che si è capito, se la proposta è ancora quella che era stata ventilata tempo addietro, la multa dovrebbe essere da 150 euro per chi si guarda, quindi gli utenti, che per chi si guarda una partita su un sito internet pirata di quelli che si trovano in giro sul web, quindi quelli per i quali non si paga un abbonamento, quelli che spesso e volentieri sono pieni di annunci pubblicitari e pornografia, possibili truffe, pop-up, quello che volete, mentre i 5.000 euro di multa sarebbero per chi invece si rivolge al cosiddetto pezzotto, cioè a quelle organizzazioni criminali, perché tali sono, che forniscono dei servizi di streaming pirata dietro pagamento, spesso addirittura con la carta di credito, quindi una cosa molto più strutturata. Qual è la mia preoccupazione come persona? Che spesso e volentieri mi capita di chiacchierare con amici, conoscenti, i quali mi dicono: ah no, ma io guardo tranquillamente la partita su questa app, e quando io gli dico occhio perché sta arrivando un giro di vite, rischi una multa, fanno spallucce. L'altra cosa che mi preoccupa è che molte di queste persone spesso mi dicono molto tranquillamente che magari l'hanno suggerito all'anziano papà che voleva vedersi le partite pensando di fargli un favore. Ecco, consideriamo che se dovesse passare questo giro di vite da parte dell'Agicom, correremmo il rischio in questo modo di mettere l'anziano papà nella situazione di ritrovarsi con una sanzione amministrativa, lo chiarisco, non si va nel penale, secondo quanto hanno dichiarato quelli dell'Agicom, comunque di 150 euro, quindi magari sarebbe molto più felice di pagarsi l'abbonamento. Franco, tramite SMS al 331-6214013, mi chiede in sintesi se scarico della musica sono in multa, se intendi scaricandola con sistemi peer-to-peer come il caro vecchio Napster o come Torrent, che forse continua a funzionare meglio di quanto non funzionasse, cioè di quanto non funzioni più. Napster sì, ma quello da tempo immemore. Diciamo che è dagli anni 2000 che se qualcuno viene blindato a scaricare musica illegalmente rischia una sanzione. C'è stato un periodo addirittura in cui in Italia c'erano delle multe che erano comminate in proporzione col numero di brani che venivano scaricati, il che significava che se qualcuno aveva scaricato, che ne so, 3-4 mila brani, correva il rischio di doversi trovare a pagare 300-400 mila euro di multa. Vabbè, questo è quanto sta succedendo nel mondo del copyright, delle libertà digitali in Italia, e vedremo come andranno avanti le cose. Fra l'altro io ricordo che sono in corso una serie di richieste a livello europeo da parte delle aziende, che era in particolare da un paio di associazioni che raggruppano gestori di VPN, fornitori di servizi internet come Google piuttosto che Cloudflare o altri colossi del web, che considerano queste normative italiane contrarie a tutta una serie di leggi europee. Vedremo se ci sarà qualche soluzione. Il rischio veramente è, a parte la sanzione di chi si guarda le partite a scrocco, è che venga messo in piedi un sistema di censura incontrollabile e che potrebbe avere degli effetti devastanti, chiamiamoli effetti collaterali, per tirar fuori una metafora poco piacevole, mettiamola così. Allora, sapevo che questo argomento avrebbe suscitato reazioni da ascoltatori e ascoltatrici. Allora, Andrea chiede: chi guarda le partite sulle app Android scaricate da Play Store? Allora, Andrea, si becca la multa anche lui. Spiego, il tema è che o si guardano le partite direttamente da DAZN, Mediaset, Rai, quel che è Prime, eccetera, oppure le altre app che non chiedono pagamento e fanno vedere le partite in realtà sono illegali. Il fatto che siano su Android Play Store, cioè su Google Play, è dovuto semplicemente al fatto che storicamente Google è un po' distratta per quanto riguarda il controllo delle app che vengono caricate. Cioè ci sono un mucchio di app, spesso e volentieri anche malevole, spesso e volentieri anche illegali. Il punto è che il fatto che sia su Google Play non ci esime dal sapere che noi stiamo commettendo un reato, guardando un reato amministrativo, ricordo, guardando una partita senza pagare alcunché ai detentori dei diritti di copyright. Allora, abbandono il tema Piracy Shield, tanto temo che avremo occasione di toccarlo di nuovo, per passare invece alla nostra cara amica intelligenza artificiale, perché spesso e volentieri, ne abbiamo parlato a questi microfoni, si discute sul fatto se l'intelligenza artificiale sia o meno una bolla speculativa, se abbia veramente un futuro, oppure si stia facendo un grande chiasso intorno a questa tecnologia senza sapere bene dove diavolo porti. Diciamo che per la fazione è una bolla speculativa, arriva una notizia di conferma. E in particolare è il fallimento del progetto AI PIN di Humane. Allora, riassumo, anche questo è un tema che di cui abbiamo trattato a doppio clic, francamente non mi ricordo se in questa stagione o in quella passata. AI PIN è un dispositivo, una sorta di spilla che contiene un sistema di intelligenza artificiale e che Humane proponeva come grande rivoluzione, è stata annunciata in pompa magna come una cosa meravigliosa e fantastica. In pratica si trattava di un assistente vocale gestito dall'intelligenza artificiale che permetteva di fare tutta una serie di cose e non aveva uno schermo, o meglio non ha uno schermo perché ancora sono in giro questi dispositivi, ma una sorta di proiettore che permetteva di proiettare alcune informazioni sulla mano. Allora, c'è stato un grande entusiasmo all'inizio, l'entusiasmo è scemato rapidamente quando hanno cominciato a circolare le recensioni sul funzionamento di questo AI PIN, perché non funzionava proprio benissimo. Le cose sono peggiorate quando Humane ha comunicato a tutti i suoi utenti di smettere di usare la custodia per ricaricare il dispositivo, perché avevano paura che ci fosse il rischio che andasse a fuoco. Ecco, adesso l'esperienza di AI PIN è finita. HP, Hewlett-Packard, si è comprata l'azienda, in buona sostanza ritira dal mercato il prodotto, si è comprata gli asset, quindi tutta la proprietà intellettuale, i progetti, tutto il codice software che c'è dietro, ma dal 28 febbraio 2025 chi ha comprato una spillina AI PIN la dovrà buttare nel cestino, perché i server verranno spenti e quindi non funzionerà più. In pratica l'azienda ha comunicato ai clienti che hanno acquistato un AI PIN negli ultimi 90 giorni, quindi negli ultimi 3 mesi, che hanno diritto a un rimborso. Invece chi l'ha acquistato prima non riceverà un rimborso, si ritroverà con un oggettino che in pratica non funziona. Diciamo che gli scettici su questo tipo di progetto avevano decisamente ragione. We'll be right back. Allora, visto che ho un paio di minuti, do una notizia flash, che è più o meno una curiosità, per chiudere questa puntata di Doppio Click, ed è la notizia che un gruppo di hacker ha realizzato una, in realtà è una versione aggiornata di un tool che esisteva già, di uno strumento che esisteva già, però c'è una cosa abbastanza divertente. Allora, si tratta di un piccolo software che consente di craccare, termine tecnico, per craccare si intende violare il codice di serie e quindi in pratica riuscire a usare gratis qualcosa che normalmente bisognerebbe pagare, di tutto il software attualmente in commercio di Microsoft. Viene chiamato si chiama Mass Grave il gruppo, il progetto si chiama MASS, Microsoft Activation Scripts, e in pratica è un piccolo software che è riuscito a violare tutto il sistema di controllo delle licenze di Microsoft. Questa notizia non vuole essere un invito naturalmente a violare i software di Microsoft, anche perché ricordo magari a chi ha più o meno la mia età e era abituato al fatto che su internet fossero in circolazione dei crack che permettevano per esempio di giocare gratis ai videogiochi, che quei tempi sono passati e che il 99,9% di quei crack che sono in circolazione adesso in realtà contengono dei malware, quindi voi risparmiate i soldi per comprarvi il videogioco ma vi state tirando un virus informatico all'interno del vostro computer, quindi non fatelo. La cosa divertente di questa notizia è che il codice di questo software è ospitato su GitHub. GitHub è un repository, quindi un grosso deposito di codice aperto di proprietà di Microsoft. Doppio Click per oggi termina qui, io vi auguro una buona serata compatibilmente con le notizie che circolano, vi lascio al palinsesto di Radio Popolare che prosegue come al solito con Poveri ma Belli, con Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli, l'appuntamento col mondo di internet e delle nuove tecnologie è per domani dopo il GR delle 17:30, ciao! Yeah. Finally, someone let me out of my cage.